Grazie, sì, io dovrei parlare, per l'appunto dell'apologo di Yottam, la politica nel libro dei giudici. Allora, il libro dei giudici lo sapete, lo conoscete, lo conoscerete, perché non si fa altro che parlare del libro dei giudici in questi, per questo periodo, in quel di Bergamo. E quindi io dirò pochissimo rispetto al contesto generale del libro, perché appunto sicuramente avete avuto modo di conoscerlo, ma dico soltanto questa cosa rispetto alla politica come orizzonte generale, e poi mi avvicinerò più a questo problema di questo apologo. Come orizzonte generale colgo l'occasione per citare Martin Buber, che è un autore sempre meritevole di attenzione, che nel suo libro, su uno dei suoi libri dedicati alla Bibbia e alla regalità di Dio, dice che il libro dei giudici è frutto di uno straordinario compromesso, lo stesso che si è visto all'opera nella costruzione del canone. Come compromesso, non lo stesso nel senso che sono gli stessi termini, perché il canone non è il nostro tema, è comunque una realtà che mette insieme testi molto diversi tra di loro e per alcuni versi anche antitetici. Mi sbrigo con questa formula e poi chiudo questa premessa. È consueto dire che la Bibbia è un libro, è il libro dei libri, ma è più pertinente dire che la Bibbia è un libro di libri e di libri molto diversi tra di loro raccolti. Allora, questo vuol dire il compromesso del canone, ma non è il nostro tema, perché c'è un grandioso compromesso all'interno del libro dei giudici, perché alla prima parte, abbondante, naturalmente quantitativamente maggiore, antimonarchica, ne segue una seconda, quella che fa dal capitolo 17 al 21, filomonarchica. Questo dice Martin Buber. Perché filomonarchica? Perché è l'ultima battuta del libro che i biblisti chiamano le appendici, ma le chiamano appendici perché sono, diciamo, meno capaci di capire lo spirito del compromesso, e quindi dicono è qualcosa di aggiunto, sì, è qualcosa di aggiunto, ma poi trasmesso in una forma di unità. Le ultime battute del libro dicono così, dopo aver visto una fortissime tensioni interne, guerre civili, per intenderci con una espressione sintetica. In quel tempo non c'era un re in Israele e ognuno faceva ciò che era retto ai suoi occhi. Cioè, la mancanza di un'autorità riconosciuta e unitaria faceva sì che ognuno era guida a se stesso. E allora, quando ognuno è guida a se stesso, nasce il problema che un'autorità, per quanto non retta fino in fondo, per quanto lacunosa, è meglio che la mancanza di assoluta autorità, cioè dell'anarchia. L'ultima parte del libro mostrano i pericoli dell'anarchia. La prima parte invece è antimonarchica, perché fa una storia, questa, non solo questa, però noi ci fermeremo su questa, che mostra invece come la salita a un potere di una unitario di una persona sia per forza di cose grondante di violenza e non garantisca poi la pace, perché la conquista del potere per questa via a sua volta non può produrre se non una serie di faide interne. La prima parte, diciamo, del libro dei giudici ha molti altri aspetti, ma quello che riguarda il nostro capitolo 9 si focalizza su questo tema, quindi rientra nel contesto antimonarchico. Questo dice Buber per la politica, però noi non abbiamo possibilità di orientare il discorso solo sulla politica, a prescindere da una linea molto forte di relazione del libro dei giudici, e non solo, che è cosiddetta, avete certamente sentito, io ho letto quello che è stato mandato dalla lezione introduttiva di Rota Scalabrini, la cosiddetta scuola deuteronomistica. In termini semplificati, visto che mi invita a farlo il nostro grande moderatore, è una forma di teologia della storia provvidenziale. Termine semplificato e provvidenziale, che certamente non è interno alla Bibbia. Cosa vuol dire? Poniamoci una domanda. Sarebbe stato possibile che il popolo di Israele, nelle sue espressioni più consapevoli, avesse proposto una visione del genere se non fosse stato A, un popolo storicamente perdente, B, un popolo che però riesce a sopravvivere e a affermare una divinità che col passare del tempo è sempre stata più considerata una divinità non solo propria, ma che guida anche la storia altrui. Quindi queste osservazioni sono naturalmente di ordine anche poco filologico, cioè la relazione alla storia dei giudici è molto lontana dai tempi dei giudici. Quale sia il tempo dei giudici si può discutere, insomma, diciamo XII-XI secolo avanti Cristo, questa redazione è del VI secolo o giù di lì, non è nessuno, per molto lontano, molto lontano, perché abbiamo queste domande a cui rispondere. Sarebbe stata possibile trovare delle una situazione in cui la visione deuteronomistica, che vuol dire questo? C'è un patto, in termini semplicissimi, c'è un patto che Dio ha fatto col suo popolo. Questo patto ha delle regole, le regole sono violate. La prima regola violata in questo contesto è che si adorano altri dei, e allora si pecca. Questo peccato viene punito da chi? Da altre azioni di altri soggetti storici, non direttamente da Dio, ma altre popolazioni sono gli strumenti di questa punizione. Una volta che si è puniti in questo modo, e si è perdenti dunque sulla storia, sulla faccia della visione della storia è fattuale, si grida a Dio, Dio è misericordioso, compassionevole, si commuove, manda un salvatore, nel senso in questo caso il giudice maggiore, cioè colui che interviene sul piano dell'azione storica, e riscatta con la vittoria il popolo. E quindi il popolo viene a essere riconciliato. La sciagura non è fine a se stessa. Questo è lo schema detto in maniera assolutamente semplificata, ma questo schema appunto nasce quando? Perché appunto ci vogliono essere queste due condizioni. Da un lato un popolo storicamente perdente. Ma quando nasce questa visione, il popolo era storicamente perdente non rispetto a popolazioni cananee minori, ma rispetto a una visione imperiale della storia, della grande storia. Geremia diceva, in capitolo 50, che Israele è un piccolo entità in cui prima è stata... I leoni l'hanno sbranata, cioè prima l'Egitto e poi i neobabilonesi. Cito a senso molto provvisoriamente. cioè c'è un contesto di storia dei grandi imperi. E in effetti cos'è Israele rispetto a questi grandi imperi? Da un lato Egitto, dall'altro Assiria, neobabilonesi, persiani, fin quando non arriva Alessandro Magno che scombina tutto il quadro, ma fino ad allora Israele è lì in mezzo e certamente una piccolissima potenza che ha conosciuto una serie di rovesci, l'ultimo dei quali per il nostro discorso è la deportazione delle classi dirigenti in epoca esilica da Giuda, perché Israele, il regno di Israele è già stato travolto, il regno di Giuda in Babilonia. Quindi storicamente perdente, non è che ha guidato la storia del mondo. La Bibbia per tanti aspetti smentisce l'affermazione, peraltro non priva di fondamento, che la storia la scrivono i vincitori. Qui la storia è stata scritta dai vinti, però anche i vinti per scrivere la loro storia devono essere in qualche modo semi vincitori. Tanto devo sopravvivere. E sullo sottofondo del libro dei giudici c'è per esempio questa idea della popolazione che, poi ci torneremo, devono essere eliminate. E questo, se uno viene eliminato, non ha capacità di sopravvivere e quindi neanche, secondo punto, di raccontare. Deve essere in condizione di sopravvivere e di raccontare. Ma per raccontare bisogna trovare un grimaldello che apra la questione. Come mai il Dio vero e unico è dalla tendenzialmente unico ormai è dalla nostra parte, è con noi, noi lo riconosciamo e noi siamo storicamente sconfitti. Nella logica dei grandi imperi questo può andare più facilmente, diciamo, sia nel senso della deportazione sia nel senso della reintegrazione. Isaia 45, Ciro, il re di Persia che sconfigge i neobabilonesi, è l'unto del Signore, anche se non lo conosceva, dice proprio il testo così, non lo conosceva, ma il Signore si serve di Ciro. E quindi guida la storia anche di potenze che non lo riconoscono. Ora, questo è l'orizzonte che è giocabile nell'epoca dell'esilio e del post-esilio. Quando il redattore deve riproiettarla indietro, non è più una storia imperiale, non può essere più una storia imperiale. E quindi è una microstoria di un piccolo popolo che ha a che fare con altri piccoli popoli in un territorio molto più limitato, la terra di Canaan. Ma perché è così? Anche perché è una storia, a differenza dei grandi scenari detti prima, che sono scenari che hanno un passaggio, come dire, ben scandito, qui invece c'è una storia di reiterazione continua. Reiterazione continua di una dinamica che è quella che abbiamo detto prima: il popolo dovrebbe osservare e fare il culto all'unico Dio, che allora storicamente in quell'epoca non ci sarebbe stato, ma per lo scrittore, e allora invece viene sedotto dagli altri dei, e allora è sempre questo, non è i profeti parlavano, come dire, di un comportamento morale, se volessimo dire questa parola un po' anacronistica. Qui non c'è mai nei giudici un discorso di tipo morale, ma di tipo cultuale. La vera colpa è passare agli altri dei. E allora, siccome passano gli altri dei, sono puniti, ma poi ci salta fuori il giudice che li riscatta, però dopo che hanno raggiunto questa tranquillità, di nuovo ricadono e di nuovo. C'è un modello fortemente reiterativo che può avvenire soltanto in uno spazio ristretto, come avviene appunto nei litigi di gruppi. Senza poter, il capitolo primo, due del il sistema, appunto, del capitolo 2 del libro dei giudici lo dice con due fasi, senza poter arrivare alla dissoluzione dei soggetti, perché se noi guardiamo a questo stesso orizzonte, in qualche modo, a grosso modo, cioè al libro del Deuteronomio, se si parla di scuola deuteronomistica, ha a che fare anche con l'orizzonte del Deuteronomio, la terminologia che deuteronomistica non vuol dire solo deuteronomica. Deuteronomica è proprio soltanto limitata al libro del Deuteronomio, deuteronomistica si espande in tutti i libri, come diciamo così, storici, quasi tutti. Però anche il Deuteronomio ha naturalmente dei legami. Se vediamo il capitolo 7 del Deuteronomio, quello che dice, che viene sempre citato, dicendo: voi siete non il più grande di tutti i popoli, ma il più piccolo di tutti i popoli. E perché? Perché Dio vi ha amati. Il discorso 7:7, il discorso sempre citato in senso esortativo, ecco, Dio ama i piccoli, eccetera. Ma se uno legge i versi prima, da 7:1-6, lì c'è l'idea che voi dovete conquistare e portare allo sterminio i sette popoli che sono in Canaan. Anzi, voi siete piccoli, ma proprio perché ci sono, potete, in virtù del mio favore, far fuori tutti. Allora ecco perché all'inizio del capitolo dei giudici deve giustificare perché coloro che non dovrebbero essere ci sono. Allora, lo storico, il critico dice: vabbè, perché questa conquista della terra di Canaan, così come raccontata la Bibbia, non è mai avvenuta, non è mai avvenuta. Sì, ma il narratore non può dire non è mai avvenuta, perché sul piano della narrazione è avvenuta. Allora deve giustificare perché ci sono quello che non ci dovrebbero essere. Perché Dio ha mantenuto questi popoli che aveva comandato di... li ha mantenuti proprio per punirvi, perché voi non sarete infedeli e quindi devo mantenere in questo bacino ristretto gli strumenti della vostra punizione. Ed ecco che sono, proprio lo dichiara così, cioè sì, quello che è interessante è che si pone il problema: perché ci sono ancora questi popoli che non dovrebbero essere? Ci sono per questa ragione, ma la risposta, come sempre, segue la domanda, perché se non si ponesse il problema di quella domanda, perché ci sono, se fosse un dato ovvio perché ci sono, invece no, è un dato anomalo il fatto perché ci siano. Allora devo rispondere così. Allora, la nostra questione è questa, per arrivare all'apologo. Se questo c'è, questo schema, se c'è questo schema così poderoso di lettura complessiva della storia di Israele e della visione deuteronomistica, quindi possiamo trascrivere in questi termini, di questa teologia della storia, detta con qualche virgoletta se volete, ma questa è teologia della storia, qual è il ruolo della politica? Sono due situazioni molto diverse, perché chi tiene il bandolo nella matassa non è la politica così, no, perché è Dio, insomma, attraverso questo sistema che ha avuto una fortuna enorme, non tanto e non solo nella Bibbia, quanto, per ragioni su cui non posso davvero fermarmi, nella storia cristiana, questo sistema deuteronomico, che è l'unico che in qualche modo, in modo coerente al suo interno, spiega perché Dio è provvidente in una situazione di continue catastrofe e di continue distruzioni reciproche dell'umanità. Adoriamo quel Dio che regola inizio, sviluppo e fine delle guerre, quando in tal modo il genere umano deve essere purificato e punito. De Civitate Dei di Agostino, al libro 8, capo 30, ed è proprio il sistema questo qui. Allora, le guerre regole l'inizio e la fine, fino al Novecento è andata abbastanza avanti nella teologia di molte chiese questa struttura. Il Novecento ha reso incredibile questa operazione, ma non è il nostro tema, però è tema nostro dire: se c'è questa visione così forte, qual è lo spazio della politica? E sarebbe del tutto subordinato. E allora nella parte centrale e anche peraltro conclusiva, da questo elenco le appendici, diciamo, la seconda, del mio dire, faremo una lettura plurima dell'apologo di Yotam, che adesso leggeremo, il primo più rapido leggendolo dentro la teologia deuteronomistica, cioè nel suo contesto, e vedremo che il discorso torna perfettamente. Però poi faremo degli altri discorsi plurimi, perché la potenza evocativa di questo apologo trascende il suo contesto specifico, e quindi lo libereremo dalla teologia deuteronomistica e lo renderemo, per così dire, più politico. Allora, che succede? Leggiamolo. Leggo nella traduzione italiana, non c'è qui un problema particolare. Leggo però anche l'introduzione di una riga. Ma Yotam, poi vedremo chi è questo Yotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garizim e, alzando la voce, gridò: ascoltatemi, signori di Sichem, diciamo all'italiana, ed io ascolterò voi. Si misero in cammino gli alberi per lungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: regna su di noi. Rispose loro l'ulivo: rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi? Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro il fico: rinuncerò alla mia dolcezza e al frutto squisito, e andrò a librarmi sugli alberi? Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinuncerò al mio mosto che allieta dei e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi? Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi: se davvero mi ungete re su di voi, venite e rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano. E poi c'è un commentino già, diciamo, di contesto subito dopo di Yotam. Allora, per sapere chi è questo Yotam e qual è la situazione. La situazione fa riferimento alla fine della vita di Gedeone, capitolo 8, seconda parte del capitolo 8, in cui a Gedeone, questo grande giudice maggiore, era stato offerto un principio dinastico: regna su di noi e poi il tuo figlio dopo di te, dopo di te. Allora Gedeone rifiuta, perché il re è il Signore. Poi ci sono delle complicazioni, perché anche lui cede un po' all'idolatria, ma insomma, almeno in questa versione redazionale, ma comunque è chiaro che il messaggio principale è antimonarchico, come si diceva prima, cioè Gedeone dice: no, non c'è il sistema dinastico. E aveva materiale per fare il sistema dinastico, perché aveva 70 figli, ecco, quindi aveva e eredi, non era senza eredi potenziali, concubine varie, tra cui una concubina di Sichem, da cui ha avuto questo Avimelech. Allora cosa avviene? Che Gedeone muore. Avimelech con i signori di Sichem, appunto, io sono carne della vostra carne, perché mia madre è tra di voi, quindi un principio, diciamo, fortemente, come dire, etnico, perché non date il potere a me? Non potete dare il potere a me perché ci sono 70 rivali. E allora cosa fa? Succede appunto che in combutta con il signore di Sichem uccide sulla stessa pietra tutti i suoi fratelli, salvo Yotam, che si salva. Ed ecco allora che Yotam dalla collina ai signori Sichem fa questo apologo. Questo apologo nel sistema del capitolo 9, perché è tutto racchiuso nel capitolo 9, che è abbastanza lungo, ma è tutto lì, è qualcosa che non può essere chiamato apologo, dovrebbe essere chiamato una maledizione. E o maledizione è una parola che nasce dal testo, c'è nel testo, alla fine torna questa parola. E o, ma diciamolo noi, non è una parola testuale, è una profezia. Perché? Perché il rovo è Avimelech. Allora cosa avviene? Che per un po', capitolo 9, poi ve lo rileggete, lo riassumo molto, per un po' conquista il potere in questo modo e domina. Ma poi il Signore mette, ecco lui che interviene, non è politica, uno spirito di discordia tra Avimelech e i signori di Sichem. Allora, coloro che hanno conquistato il potere in maniera così cruenta diventano discordi tra loro. Allora nella prima fase c'è un tentativo contro Avimelech. Avimelech, cioè, la cosa è molto dettagliata, ci sono molti avvenimenti, ma la linea è facilmente riassumibile. Avimelech viene informato e vince il signore di Sichem, prima in battaglia, poi questi si rifugiano in una torre, lui con altri porta dei rami, taglia dei rami e incendia una torre, questo sotterraneo dentro no, la torre, mi ho confuso con la successiva passaggio, scusate per la brevità, mi ero un po' incendia, questo si rifugia nel tempio, incendia il tempio e tutti coloro che si erano dentro, 1000 persone, vengono appunto bruciati. Ecco il rovo che ha l'elemento di fuoco, brucia. Però c'è un ulteriore passaggio, appunto in questo caso c'è la torre, Tebes, si rifugiano un'altra popolazione, lui assedia un'altra città, si rifugiano sulla torre, e lui va per incendiare la torre, ma appunto dalla torre una donna butta una macina di mulino sulla testa di Avimelech, quindi l'assediante viene colpito dall'assediato e ha il tempo di dire no, non voglio essere ucciso da una donna che è disonorevole, quanto mai poi con la macina che gli cade sulla testa, e si fa uccidere dal suo scudiero per non morire per mano della donna. Questo adesso ho riassunto molto rapidamente, anche saltando vari particolari, ma il quadro, quello che ci interessa è la fine. Così Dio fece ricadere sulla testa, si potrebbe dire in questo caso proprio, fece ricadere sopra Avimelech il male che egli aveva fatto contro suo padre, uccidendo 70 suoi fratelli. Dio fece anche ricadere sul capo, appunto qui, della gente di Sichem tutto il male che essa aveva fatto, così si avverò su di loro la maledizione di Yotam, figlio di Jerubbaal. Jerubbaal è un sinonimo di Gedeone. Allora, sì, avverò su di loro la maledizione. Questo apologo è la maledizione. Allora, se vedete questo schema, questo è uno schema del tutto deuteronomistico. Il male viene a essere punito. Naturalmente qui non c'è più il problema della conversione, perché appunto è un frammento, però la logica che tiene è questa. Se tu ti comporti in questo modo, è il Signore che mette lo spirito di discordia, e alla fine il male ricadrà su di te, non per virtù interna. Cioè non c'è un karma, per così dire, cioè non è basta la legge, no, basta la legge per cui se tu fai questa cosa a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, no, deve intervenire Dio, perché se no colui che fa il male può anche trarne dei grandi vantaggi, ma Dio impedisce questo, mette lo spirito con azione esterna. Quindi nel suo contesto l'apologo di Yotam è non un apologo, cioè nel senso che è una maledizione, però è anche un apologo evidentemente. E allora può essere emancipato da questo contesto così fortemente, diciamo, teologico nel senso chiarito prima, e reso una riflessione sulla politica. E una riflessione sulla politica è guidata da questa domanda: regnano o governano i peggiori? Punto interrogativo. Perché diventa una modalità avulso da questo contesto, per cui i migliori rifiutano e il peggiore governa. Ma se il governo è il peggiore, il governo va a finire male, appunto, perché governano i peggiori. Dice questo, può essere letto così l'apologo, certo che può essere letto così, ma come possiamo venirne a capo, con quale digressione possiamo fare in questo contesto? Allora, una prima considerazione è la seguente. Dipende da come si conquista il potere, perché qui è avulso appunto dal suo contesto, è un ammonimento fortissimo, nel senso di dire che un potere conquistato con la violenza rende per forza di cose peggiore chi governa, e quindi è un segno di, come dire, diciamolo così, un peccato originale su quel tipo di situazione di potere e di governo. Ora, questa non è una cosa così ovvia, se noi lo proiettiamo al di fuori della Bibbia, nella logica dell'epoca moderna, nel senso storico, perché la logica delle rivoluzioni è proprio esattamente dire in certe circostanze la violenza crea un potere legittimo. Cioè, non è vero che ogni violenza di per sé sia negativa, ci possono essere condizioni in cui un passaggio necessario. Adesso sembrano cose piuttosto desuete, ma non lo erano fino a pochi decenni fa. La logica rivoluzionaria ha guidato buona parte della storia moderna fino a pochi decenni fa. Pochi o più o meno pochi, insomma, dipende dove, in certe parti del mondo, cioè, certamente è stata una cosa potentissima, che capiva l'anomalia, ma diceva che questa anomalia non produceva una realtà di per sé anomala e illegittima. Diciamo, la lucidità di questa logica si trova in modo perfetto in Robespierre: i governi costituzionali mantengono il potere, i governi rivoluzionari li conquistano. E allora sono nella situazione di dover abbattere i nemici. E se devono abbattere i nemici devono usare la violenza. Non solo per conquistarlo, ma non solo per conquistare semplicemente il potere, ma per instaurare il potere legittimo. Perché i nemici, un grandissimo discorso da questo punto di vista della convenzione del giorno, e lo ricordo bene perché appunto è simbolico della laicizzazione, 25 dicembre 1793, Natale appunto non c'era, che appunto la rivoluzione post, non c'era più la settimana, cioè, a questo discorso, poi ce ne sono tanti altri, ma insomma la logica è detta così. Ovviamente la Bibbia non conosce questa logica, però appunto in un apologo separato bisogna chiedersi, certamente che la uccidere 70 fratelli sulla stessa pietra è uno sterminio, però ci sono davvero sempre situazioni in cui la violenza è, ripeto quella parola di prima, allusiva a un peccato originale sulla conquista del potere, a lungo si è creduto di no. Non ogni violenza, ma un determinato tipo di violenza. Questo per noi, diciamo, è un discorso abbastanza non all'ordine del giorno nell'Europa occidentale degli ultimi decenni. L'ideale della rivoluzione violenta non si dà. Però non è sufficiente dire questo per dire che non siamo esentati dall'idea che governino i peggiori, perché ci sono altri sistemi di conquista del potere di cui la Bibbia dà qualche esemplificazione, o meglio, mi correggo in parte, la conquista del consenso più che del potere, in base al quale la Bibbia dà alcune esemplificazioni. E sono anch'esse forme che tendono a portarci dall'idea che ci sono modalità di conquista di potere che portano in alto, diciamo, i peggiori o comunque personaggi non affidabili. È un esempio molto interessante quello che farò, che non è dal Libro dei Giudici, perché il quadro generale è ancora una volta la solita modalità più o meno deuteronomistica, però l'operazione descritta in sé non lo è. È un'operazione di conquista del consenso di diversa natura. Anche qui devo molto semplificare, perché i passaggi sono molto raffinati, ma non siamo nelle condizioni di poterlo fare. Allora, diciamo così, siamo all'interno della famiglia di Davide. Allora, Davide ha fatto il peccato di Davide, quindi, con Bessabea, soprattutto con Uria che ha ammazzato. C'è il profeta Natan, dice: quell'uomo sei tu che hai peccato, e annuncia un contrappasso: tu hai fatto qualcosa in segreto e poi ci sarà qualcosa in pubblico, cioè la spada non uscirà, e la violenza e la spada non usciranno mai dalla tua famiglia. Come conseguenza il Davide si pente, ma le conseguenze non sono cancellate, diciamo. C'è una struttura di confessione, ma non di indulgenza, diciamo così, se volessimo dirla in termini anacronistici, cioè le conseguenze di quelle cose, tu sei perdonato, però le conseguenze vanno avanti. Una di queste conseguenze è il fatto che un fratellastro, Amnon, violenta una sorellastra, Tamar, tutti e due figli di Davide, figlio e figlia di Davide, ma non della stessa madre, quindi sorellastra. Allora Assalonne, che è fratellastro di Tamar, uccide Amnon e scappa. Poi, con uno stratagemma fatto a Joab, eccetera, è riammesso a Gerusalemme, ma non presso la corte di Davide, perché Davide, diciamo, riammette il figlio, però questo figlio è reo di un omicidio e quindi è riammesso in città, ma non alla sua presenza, non è legittimato. Questo è un po' il quadro. Cosa avviene in questo quadro? In questo quadro avviene, appunto, anche attraverso la figura di consiglieri, che sono personaggi interessanti, avviene, così siamo al capitolo 15 del secondo libro di Samuele. A Salone di passaggio era descritto nel capitolo precedente come persona bellissima. La Bibbia non ha moltissime descrizioni fisiche, lui sì, c'è un'allusione, non proprio dalla, come il Cantico ai Cantici, dove quella forma letteraria di descrizione alla piedi, alla testa, cioè, ma comunque una persona di grande bellezza fisica, fattore che ha sempre un suo peso nell'opinione pubblica, è bellissimo. Ma oltre che bellissimo, lui e i suoi consiglieri, c'è tutta una storia di consiglieri qui, e tutta questa vicenda si intrecciano consiglieri e anticonsiglieri, cioè consiglieri di sponde opposte, e questa è una dinamica interessante, non di violenza fisica ma di altri sistemi, li consigliano, o fanno, comunque lui fa, lui con consigliere, questa operazione che adesso leggeremo. Tenete conto, però, bisogna fare questa premessa, tenete conto che nel sistema monarchico, che ovviamente Davide era re antico in Israele, ma non solo in Israele, il re aveva, non c'era la divisione dei poteri, quindi il re aveva anche la funzione di giudice, quindi aveva anche la funzione di le cause venivano discusse davanti al re. Figliate, non so, l'esempio del giudizio di Salomone, le due vanno davanti al re per dire che hai figlio. Il re era, perché questo ha a che fare con questa questione. Allora qualcuno può dire: guarda, io intervengo a tuo favore, se io fossi il re interverrei a tuo favore. Ma leggiamo qualche versetto. Ma dopo questo a Salone si procurò un carro, cavalli e 50 uomini che correvano dinanzi a lui. Fasto, visibilità, apparenza. A Salone si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via di accesso alla porta della città. Quando qualcuno aveva una lite e veniva dal re per il giudizio, a Salone lo chiamava e gli diceva: «Di quale città sei?» L'altro gli rispondeva: «Il tuo servo è di tale e tale tribù di Israele». Allora a Salone gli diceva: «Vedi, le tue ragioni sono buone e giuste, ma nessuno ti ascolta per conto del re». A Salone aggiungeva: «Se facessero me giudice del paese, chiunque avesse una lite o un giudizio verrebbe da me e io gli farei giustizia». Quando uno gli si accostava per prostrarsi davanti a lui, gli porgeva la mano, lo abbracciava e lo baciava. A Salone faceva così con tutti i figli di Israele che venivano dal re per il giudizio. In questo modo a Salone si accattivò il cuore dei figli di Israele. Vedete che è una tecnica assolutamente paragonabile a quelle attuali, nel senso che poi anche c'è questa idea della familiarità che è straordinaria. Questo si prostra, ma lui dice: ma no, ti abbraccia, bacia, ti mette la mano sulle spalle, eccetera. Questa è familiarità del potente che vuole diventare tale, e nello stesso tempo gli promette, fa delle promesse. Allora, appunto, non adesso faccio un esempio così senza da entrare, non lo reddito di cittadinanza, non, ma eccetera, fa le promesse di: se avrai una causa io ti sarò favorevole, se facessi. Ecco, se si è, cattura la simpatia di tutte le tribù, non soltanto, adesso non esagero, non soltanto quelle del sud, anche quelle del nord, ma se lasciamo, adesso lasciamo perdere. Allora, questa cancellata, sì. Allora, non c'erano, cioè, allora c'era questo problema, no? di quale tribù sei, dove vieni, quindi si estende, allarga il suo consenso. Dopodiché, con questa base, scoppia la ribellione e dopo c'è il cruento, lo scontro, e proprio attraverso un consigliere contro un altro fa una scelta infelice che lo porta alla morte. Voi sapete il lamento di Davide sul figlio Salone, cioè. Però appunto ecco perché ho detto la conquista del consenso, c'è un'idea di conquista del consenso che non è violenta ma è lusinghiera, è basata la lusinghiera, e anche, tenete conto, l'apparenza, l'ho sottolineato qui, il carro, i cavalli, 50 uomini, eccetera. Può mai una conquista del potere con questo modo, al di là del fatto che sia il padre, essere una garanzia? Allora appunto ecco questa un'altra forma di suggestione rispetto al problema, ripeto, qui usciamo dal libro dei giudici e poi ci torniamo, se è vero che governano i peggiori, abbiamo detto vediamo come hanno conquistato il potere. Un conto è capitolo 1 con la violenza, che è quella direttamente legata all'apologo, capitolo 2 allusivo non al libro dei giudici ma altri procedimenti, c'è solo la Bibbia conosce anche procedimenti diversi, più paragonabili, oggi obiettivamente più paragonabili perché non rivoluzionari a strutture anche attuali, che però appunto mostrano altrettanta problematicità rispetto all'esito della conquista. Però torniamo a noi e vediamo le ultime considerazioni sull'aspetto, diciamo, di questa retorica del testo, dell'apologo. In questo caso è proprio la retorica dell'apologo, poi faremo un po' di domande. L'apologo è straordinario sia anche nei soggetti che non sono proprio nell'apologo. Per esempio c'è, adesso ormai è di moda tra i biblisti dire l'ironia, insomma, ma qui effettivamente c'è ironia, a cominciare anche dal nome Avimelech, che vuol dire mio padre è il re, ma è figlio di Gedeone che non voleva essere il re. E quindi c'è questa idea già di sfasatura, mio padre è il re, e invece non è tuo padre il re, sei tu che vuoi ambire a essere il re. È ironico appunto, tuo padre aveva rifiutato tu. Al di là di questi giochi dei personaggi, l'idea straordinaria è che gli alberi si mettono in cammino, che è questo paradosso dell'anomalia. Cioè, perché non rende quello che sarebbe stato più semplice dire, anche nell'immaginazione, fare una favola, sì, ma con animali. Che animali si parlino, va bene. È favolistico, che si muovano è più, diciamo, nell'ordine cose, ma invece qui è proprio l'idea che gli alberi, coloro che non si riescono a difendere perché non si camminano, c'è una bellissima poesia di Rumi su questo che si chiama Viaggio, che comincia così, che se gli alberi avessero le gambe, detto meglio, non si farebbe segare e non avrebbe, riceverebbe l'insulto, e invece tutte le altre cose camminano, che sono benefiche dal sole, eccetera, tutte le cose. È una poesia per far vedere la potenza benefica del camminare in molte situazioni, che inizia però dicendo se gli alberi avessero le gambe non si subirebbero tutto quello che subiscono. Allora questa idea dell'albero che cammina mette subito in contesto paradossale il discorso, molto paradossale, perché se c'è qualcosa appunto che non cammina è l'albero, è radicato nel suolo, e quindi c'è l'anomalia della situazione già. Però perché, adesso non so perché sia così, suggerisco, ma non è che sia convinto. Perché ha scelto l'albero e non l'animale? Perché l'albero è più immediatamente, nell'esemplificazione che fa, più è immediatamente collegabile al suo essere fruttuoso, fa dei frutti, anche un animale può fare il lancio, ma però è più mediato, questo è più pieno di frutti. E diceva appunto, diceva con Fabio prima, che diceva, ho scelto la Van Gogh e gli ulivi, perché gli ulivi non i cipressi, perché Van Gogh il cipresso, perché dice l'apologo parla degli ulivi. E perché non parla dei cipressi? Cioè, parla del Libano, ma alla fine, ma perché non parla dei cipressi o altre piante che sappiamo esserci? Perché vuole mettere l'accento sugli alberi fruttuosi. Olivo, fico, vite. Albero, se noi forse non la chiameremo albero, ma insomma nella terminologia vite. E qui si pone una domanda assolutamente pertinente anche alla nostra attualità. Allora, governano i peggiori perché i migliori rifiutano di scendere in politica? Perché questi dicono, no, io rinuncio mica al mio olivo per andare. E allora non resta che il rovo. Alla fine non resta che il rovo, che non produce niente, che è basso, e poi invece fa, venite alla mia ombra, vedete che storia, è quel basso, piccolo, cioè, venite alla mia ombra, si sente, il cedro è il Libano, cioè la pianta più bassa si sconfronta con la pianta più alta di tutte, storicamente è straordinario appunto la costruzione di questo, e non resta che lui, perché per gli altri sono tirati via. Perché appunto rinuncerò al mio mosto, poi all'olio, va bene, alla dolcezza del mio frutto. Già, però questo pone una seconda interrogativo, pone un secondo interrogativo più inquietante, e cioè governano i peggiori perché i migliori hanno rinunciato, o i migliori rinunciano perché sanno che se vanno a governare diventerebbero anche loro peggiori? Perché questo lui dice, dovrò piuttosto rinunciare al mio olio per andarmi a librare sugli alberi, rinuncerò al mio frutto dolcissimo per andarmi, eccetera, cioè al mio mosto per andare a librarmi. Rinuncerò per... E allora, da questo punto di vista, l'apologo tenderebbe a dire, ahimè, per produrre, senza esagerare, ma insomma, per produrre bisogna stare nella società e là dove c'è una produzione. Se si va nella politica, io perdo le mie caratteristiche e tendo a diventare peggiore. Ora non voglio dire che questo sia l'antipolitica, questo apologo sia l'antipolitica programmaticamente, abbiamo detto che questo apologo nel suo contesto è una maledizione, non è? Però questa idea di dire rinuncio per è qualcosa che è meritevole di riflessione, perché le condizioni del buon governo, espressione assai desueta, è quella di dire che uno dovrebbe governare l'ulivo, il fico e la vite nel momento in cui, quando governano, non devono rinunciare al loro olio, dolcezza del loro frutto e al mosto. Allora, questa è una riflessione appunto per cui la potenza paradossale di questo apologo si emancipa, diciamo, dalla pesante e anche condizionante visione deuteronomistica che sta sotto, per diventare davvero quello che è, da questo punto di vista, un apologo che può far riflettere a tutt'oggi sul rapporto società, potere, governo, politica e produzione di frutti o di rovi.
Il fatto anche che questi alberi sono provvidenza a se stessi, cioè hanno già un'esistenza pagata, come dire, hanno un compito, sia per sé che per la comunità di cui fanno parte.
No, ma rinuncerei io adesso a inserire questo particolare nella visione deuteronomistica. Non direi. Cioè, lì, nella visione, diciamo, del contesto, l'accento deve andare a finire su Rovo Avimelech e lui. È irrealistica rispetto alla storia, perché gli altri potevano essere migliori, ma sono stati ammazzati, quindi non è che ci sia stata delle rinunce. L'apologo cresce e esce fuori dal suo contesto perché non è del tutto calzante con la dinamica della conquista del potere. C'è anche qui, c'è anche l'idea elettiva, no? Cioè, di consenso, cose che non ci sono lì, perché lì è proprio, cioè, una violenta congiura, dove qui non c'è una dimensione, diciamo, di struttura narrativa violenta, perché non c'è nella struttura narrativa. La violenza è alla fine, perché quando una volta c'è il rovo, però appunto pone, io credo che sia più in modo estensivo, sia più pertinente alla grammatica dell'apologo, chiamiamolo così adesso, quello che ho detto io, non perché l'ho detto io, cioè da un lato se governano i peggiori perché i migliori rinunciano, oppure se rinunciano perché temono, o più o meno fondatamente, che sarebbero penalizzati nella loro facoltà positiva, perché diventerebbero peggiori una volta che diventano re. Questo mi pare che in qualche modo corrisponda, insomma, al tessuto dell'apologo, inteso come apologo e non come maledizione. Il testo va inteso come maledizione.
La politica è la forma più generosa dell'amore, cioè è il modo in cui l'essere umano dovrebbe donare di più i suoi beni, le sue capacità dovrebbe mettere a disposizione del bene comune, e chi lo fa ha questa generosità, a parte gli interessi che uno può avere, eccetera. Ma se parliamo dell'umano, l'umano puro dovrebbe sentire il desiderio di donare quello che ha, per cui se ha dei buoni frutti li mette a disposizione. Siccome questo sarebbe l'amore massimo nella politica, che comporta? L'amore comporta, sentivo ieri alla radio, uno che diceva, l'amore è la morte del Dio. Cioè, chi ama davvero, chi appassiona la politica, si butta dentro, capofitto, vive profondamente con passione questa cosa, anche se muore, fa il suo buon frutto, per pensare al morto, per esempio. Quindi, io penso che il problema che tiro fuori dalla Bibbia, cioè perché continuavano a suonarsene i vari popoli, però il problema dell'uomo è il male dell'uomo, cioè il problema del Dio. Cioè, vogliamo fare politica oggi, non si può più fare la politica con un io egoico, autocentrato, bellico e contrapposto. Bisogna costruire persone che abbiano un io interiore più relazionale, più collaborativo, più solidale. Questo è possibile solo se la politica fa una politica di formazione, magari nelle scuole, nelle università, dove si comincia a cambiare il modo di pensare, un modo più globale adatto al mondo in cui viviamo oggi, che è globalizzato, che non è più un mondo dove si può sopravvivere se con gli interessi si mette uno contro l'altro. Quindi bisogna mettersi ogni io oggi che si trasforma è rivoluzionario. La rivoluzione è possibile, l'insurrezione possibile che cambierà il mondo passerà la trasformazione dei nostri io personali. Dovremmo cominciare a pensare a questo e lavorare su questo.
Vabbè, facciamo altre domande. Va bene.
Se ci sono.
Ecco, se ci sono, poi. come dire, ecco, non è da cioè dobbiamo fare sempre l'operazione di tenere un po' il testo a distanza, resistendo alla tentazione di attualizzarlo, perché sennò a uno verrebbe in mente, beh, agli alberi, alla vita, all'ulivo, eccetera, abbiamo risolto il problema perché gli diamo l'indennità. E quindi si consolano della rinuncia che devono fare a praticare la politica attraverso questi sistemi. Non possiamo fare queste operazioni, evidentemente.
Mi pare però di vedere il profondo senso antimonarchico dell'apologo. Cioè, in realtà la domanda che fanno gli alberi è di governare su di noi. È lì che nasce il rifiuto. Che gli alberi più fruttuosi non accettano quel tipo di potere su tutti gli alberi, lo accetta il rovo, quindi è profondamente antimonarchico.
Sì, sì, no, questo sono perfettamente d'accordo, l'avevo letto nell'introduzione generale, che questa parte è antimonarchica, e appunto nelle forme di attualizzazione dell'apologo. Credo legittimo porre quel problema, ecco. La questione è perché il rovo che non produce nulla accetta il potere,
monarchico
appunto, sì. perché in questo caso sì, quello che è proprio sia dicibile anche nel testo, anche sul suo suggerimento molto pertinente e acuto, è l'unica forma che gli consente di produrre qualcosa. Perché se no, poi che produca tendenzialmente appunto un assetto che è ambivalente, infatti anche la storia successiva per un po' di tempo lo tiene, ecco, per un po' di tempo, ma... Se fosse privo di quella situazione sarebbe appunto improduttivo.
Come dire, quelli che non sanno fare niente fanno politica.
Sì, cioè no, anche adesso questa è l'idea della monarchia, è più pertinente, cioè l'idea che è la condizione, la monarchia è anche tu ti trovi lì. Perché qui c'è l'idea di elezione, invece il capitolo precedente diceva il principio dinastico, quindi tu sei lì perché ti trovi lì, indipendentemente dalle tue qualità, e quindi è il ruolo che ti fa, ecco, questo è il passaggio, diciamo, è il ruolo che ti consegna a questa tua istituzione. Come appunto la storia di Davide, per esempio, che conquista e unto, eccetera, però è molto, molto evidente lì che per essere nella storia di Davide consapevole della propria colpa, lui deve uscire dalla funzione di re, perché finché è il re non la vede. Tant'è vero che Natan gli deve fare l'apologo, non a caso, per dire guarda che sei tu quello lì. E non la vede perché il re è legittimo che aveva diritto di donne, uomini, vite, eccetera. Finché sei un re. Ma questo è il discorso appunto del libro Samuele, dell'investitura del primo re, il diritto del re, come si intende Mishpat Melachim, insomma, dei re. In questo caso. Ma, però questo mi sembra sì, molto giusto, la ringrazio per questa assolutamente pertinente osservazione di questo che appunto resta anche in quella cosa un apologo o... cioè, noi non possiamo ricavare il succo, visto che sono anche vegetali, consegnarlo soltanto al suo contesto del capitolo 9, perché lì allora sarebbe una cosa appunto troppo ristretta, ha una potenzialità maggiore, senza appunto un'attualizzazione impropria, ecco. Però ha certamente una potenzialità maggiore proprio anche per il suo genere letterario, che lo ha caricato di una capacità di camminare sui suoi piedi questi alberi al di fuori del capitolo 9 del Libro dei Giudici, anche se la comprensione del racconto nel suo contesto è assolutamente funzionale e pertinente.
Da parte degli esegeti biblici a partire dal 500 in poi viene letto in maniera diversa se sono esegeti biblici delle città repubblicane olandesi o invece se sono al servizio dei principi luterani tedeschi, cioè, fanno tutti una lettura diversa proprio
che noi conosciamo perfettamente.
Per i repubblicani delle Province Unite è il massimo, no? E invece per, oppure per Ginevra o per i cantoni svizzeri lo citano in continuazione. Cioè, la politica è questa, guai se c'è un re, anche se fosse l'ulivo, cioè quindi il migliore, anche se fosse il migliore di noi non può essere re. Quindi è stato letto proprio a cominciare da Butzer in questo senso, lui veniva da Strasburgo e fa una lettura pienamente repubblicana dell'Apollo.
Grazie anche di questo ulteriore arricchimento, frutti quindi, dolci frutti del sapere.
Rispetto al fatto del rifiuto di che il re sia secondo una eredità, quindi una dinastia, ma in realtà appunto secondo lo spirito biblico, quindi il credente, il re in fondo è colui che diventa re perché lo spirito scende su di lui, similmente a quanto avviene per i profeti. Quindi secondo la fede dell'uomo biblico in fondo non è giusto che il re venga unto, scelto da Dio, e viene scelto in quella circostanza perché Dio designa quello. Può designare suo figlio, può rifiutare di designare suo figlio perché sceglie un altro. Quindi in realtà secondo lo spirito appunto del credente ebreo della Bibbia non è giusto che sia colui che Dio sceglie piuttosto che appunto invece secondo l'eredità o la dinastia, cioè.
No, ma questo principio carismatico è proprio quello dei giudici, di quello che Dio sceglie. E dopo quando c'è l'istituzione, adesso bisogna vedere l'istituzione del passaggio ambivalente di Samuele che si rifiuta di richiedere però di dargli ascolto, insomma c'è, ma poi il primo re non a caso Samuele ne unge due re, uno Saul e poi Davide, ma da Davide in poi vige il principio dinastico. Poi c'è la separazione, ma vige il principio dinastico. E questo principio dinastico ha una conseguenza che in tutti i re di Giuda, quindi facciamo il regno più lungo, quello che arriva alla fine, all'inizio diciamo, del VI secolo, ci sono, tra tutti questi re sono solo due che hanno fatto bene agli occhi del Signore. E tutti gli altri hanno fatto male agli occhi del Signore. Questi due che hanno fatto bene, politicamente disastrosi entrambi, no, rispetto alla politica internazionale, tutti e due dichiaratamente disastrosi, sono Ezechia e Giosia, che hanno fatto appunto come politica. Adesso Ezechia è un po' mascherato, però insomma dal testo biblico un po' mascherato le sue figure, però hanno fatto scelte in politica internazionale che appunto dal punto di vista della storiografia dei grandi potenze sarebbe un disastro, però hanno fatto bene agli occhi del Signore. Ora, che un testo diciamo interno, perché è un testo ebraico, come parli così male dei propri re, è significativo, mentre la storiografia di solito è per forza di cose tendenzialmente elogiativa. La profezia di Nathan esclude, è legata all'esclusione della costruzione della casa intesa come tempio, e c'è l'inizio della, diciamo, l'inizio molto germinale di una visione del re messianico, ma il re messianico è un re futuro, non è un re mai presente. L'inizio poi non è lì che è, ma comunque è l'inizio del fatto che il Messia è figlio di Davide, cioè, certamente è l'inizio della questione. Quando tu sarai morto costruirò il casato, tu non puoi costruirmi la casa, tempio perché se hai versato sangue io ti costruirò casa, nel senso di casato, fino a quando. Quindi c'è anche evidentemente un'idea di un re fino all'ebraismo così codificato e post-biblico, non si dice mai il Messia, ma si dice sempre il re Messia. Sempre. I capitoli della legge sui re diventano il luogo, del Deuteronomio diventa il luogo di commento del futuro re messianico. Quindi, certamente il Messia è re. Questo è nella tradizione del messianismo regale, per l'appunto, che però non coincide mai con nessun re storico, anche se alcuni nel dibattito talmudici ha detto sì, non ci sarà più un messia perché questo messia è venuto ed è Ezechia. Tra le varie infinite ipotesi c'è anche questa, che non verrà perché è già venuto, però appunto sono... Appunto, questa è un'ipotesi diciamo di minoranza, fortemente di minoranza, ma comunque in ogni caso sarebbe uno dei due, a volte si dice anche Gesù, uno dei due, unici due elogiati dalla Bibbia, tra i re di Giuda, perché dopo la divisione del, cioè re di Giuda perché sono il piccolo regno, ma a Gerusalemme, quindi è chiaro che quello che il riferimento non può essere che a Giuda, che è la dinastia appunto davidica. Ora, dopo il problema se c'è la riforma, se c'è una figura regale su Gesù, ma questo è altro discorso, insomma, è tutt'altro discorso. O su anche profetico regale. E sacerdotale, ma quello con la politica ha poco a che fare, nulla a che fare.
Ma forse la politica vera è quella di cambiare il proprio,
no? Ma il titolo regale, cioè io non le ho risposto. Lei diciamo, ha tutto argomentato sulla una frase, cioè, potrebbe essere chiosata la frase di Paolo VI che la politica è la più alta forma di carità. Bisogna vedere cosa intende carità, ecco, carità o amore, bisogna vedere cosa intende, sì, no, lui ha detto carità, ma intendeva evidentemente con il lessico dell'epoca, come, bisogna vedere cosa intende per amore, insomma, io, insomma, io ho qualche dubbio che questa sia una categoria politica, anzi sono sicuro che personalmente che non è una categoria politica, ma queste sono questioni di gusti. No, ma non solo oggi, ecco. Perché non lo sarebbe neanche per tutta una lunga tradizione biblica, quando dico al di là del rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, non lo sarebbe certo per Romani 13, queste cose qua, insomma. Ci sono le varie visioni di politica e di potere come tutta la tradizione successiva, c'è questo conflitto che se è dovuto, se il potere è dovuto, adesso schematizzo brutalmente, ma insomma c'è il filone, diciamo, chiamavano tomistico, che deriva dalla politica come la socialità naturale dell'uomo, quindi l'uomo ha essere politico positivamente, c'è il filone agostiniano, diciamo, che dice no, al contrario, cioè è perché l'uomo è peccatore, ci vuole il potere, poi e c'è tutta la riflessione del peso straordinariamente, ma non è assolutamente il nostro tema, del peso che il peccato originale, la visione del peccato originale ha avuto rispetto alle concezioni politiche. Se l'uomo è intrinsecamente imperfetto e va tenuto a freno, oppure no. E l'idea appunto che questo corrisponde molto, se la struttura Robespierre, negatore, come direbbe il buon Manzoni, negatore del peccato originale, dice no, allora sono le strutture che rendono cattivo l'uomo, perché Rousseau ci ha detto che l'uomo nasce buono, e se noi manteniamo questa naturalità è tutto, quindi dobbiamo eliminare, cioè, sono cose enormi, ma insomma, nella Bibbia si può pescare da tutte e due le parti, ma tenderei a dire che prevale l'aspetto diciamo, pessimistico della politica, tenderei a dire, anche nel Nuovo Testamento tenderei a dire, però insomma non solo questo, insomma, lo straordinario spirito di compromesso che ha fatto il canone. Torniamo al punto di partenza di Buber, cioè ha messo insieme cose che hanno tendenze diverse, appunto.
Ringraziamo il professor Stefani e arrivederci per i prossimi incontri di Effetto Bibbia. Buona serata.